Mi occupo di un istituto di formazione che in particolare lavora con giovani che si sono da poco laureati, soprattutto perché nella fase dopo laurea c'è una grossa difficoltà all'orientamento e una grossa difficoltà occupazionale. Noi cerchiamo di prendere i giovani e di valorizzare questa tappa intermedia rispetto al lavoro perché la giochino nel migliore dei modi e non stiano purtroppo a girare come tante volte accade prima di riuscire a trovare qualcosa e tante volte non riuscire a trovare nulla. Io vengo da una formazione giuridica, ho studiato giurisprudenza, il diritto mi è piaciuto veramente tanto, poi ho esercitato la professione di avvocato e l'ho esercitata in una città un pochino contraddittoria che si chiama Napoli. E a Napoli ho conosciuto molto bene la camorra, l'ho conosciuta da cittadino, l'ho conosciuta da studente e l'ho conosciuta anche nella professione. Eppure lo studio mi ha fatto molto appassionare la governance, questa scienza dell'amministrazione, cioè come la scienza può risolvere i problemi amministrativi delle nostre città, dei nostri quartieri, ed è stato qualcosa di veramente affascinante. Mi ha conquistato a tal punto che dopo essermi laureato mi sono fatto un altro percorso di 3 anni che si chiamava Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione e anche in quel caso era straordinario padroneggiare gli strumenti per trasformare la realtà sociale. E quindi questo è stato un aspetto che mi ha veramente conquistato. Qualche mese fa, a Termini Imerese, abbiamo presentato proprio un caso concreto di governance e abbiamo presentato il caso di trasformazione di una città spagnola, di una città basca, che si trovava in un territorio particolare, anche a condizionamento terroristico, che si chiama Bilbao. Bilbao era una città che per alcuni decenni molti esperti davano per persa e invece ha conosciuto una trasformazione straordinaria ed oggi è una città tra le più vivibili del mondo. Allora, ci interessava questo caso concreto a Termini Imerese, sappiamo tutti che è una città che sta vivendo delle grosse difficoltà sociali ed occupazionali, noi abbiamo presentato questo caso proprio per far vedere che è possibile trasformare la realtà. E quindi, come vedete, l'entusiasmo tante volte non mi è mancato e veramente ringrazio i tanti formatori che ho ricevuto che mi hanno dato un pochino sempre questa prospettiva di speranza. E poi un'altra cosa che mi ha molto conquistato e che può svolgere un ruolo fondamentale è l'etica. L'etica è una grossa risorsa nei tempi di crisi. Veramente è l'unica possibilità che abbiamo per riprenderci dalle difficoltà in cui ci ritroviamo e quindi anche di recente abbiamo vissuto questa grossa attenzione all'etica, si è ripreso il dibattito, si sono presentate nuove scuole, nuove tradizioni. Bene, tutta questa premessa potrebbe farvi passare una persona ottimista, una persona fiduciosa e io invece sono anche profondamente scoraggiato, perché tutto questo è diventato anche retorica. Tutti parlano di programmi, tutti parlano di cambiamenti, si fanno promesse, pensiamo all'appuntamento elettorale che stiamo vivendo e invece non solo abbiamo i problemi di prima, ma i problemi di prima si stanno aggravando. Siamo diventati negli ultimi decenni anche cittadini europei. Prima eravamo soltanto cittadini italiani, francesi, una grossa opportunità, orizzonti che si ampliano, problemi che vengono affrontati non più dalle singole realtà, ma in uno scenario veramente ampio e complesso. Pensiamo all'immigrazione, una volta sbarcavano alcune persone sulle nostre coste e andavamo subito in difficoltà. Invece le politiche sono diventate nazionali, sono diventate europee e via dicendo, eppure anche il sogno dell'Unione Europea è un sogno in difficoltà, un sogno che ci dava speranza anche per risolvere i nostri problemi qui in Sicilia. E abbiamo ridotto l'Unione Europea ad una questione economica, ad una questione di fondi comunitari, quando tante volte si parla di queste cose. Ma io l'esemplificazione più drammatica della situazione in cui ci troviamo non la riservo né all'abuso retorico di cui vi ho parlato, né di queste altre difficoltà. Per me la grande sconfitta, la grande umiliazione che come cittadini e mi auguro anche come studenti viviamo è quando i bilanci dei nostri comuni vanno in difficoltà e c'è la procedura del cosiddetto dissesto finanziario, cioè fondamentalmente i comuni falliscono. Noi come cittadini non ce ne accorgiamo, ma è una sconfitta ed un'umiliazione unica, perché significa che economicamente come comunità non riusciamo ad andare avanti. A noi sembra che sia una questione tecnica che riguarda gli amministratori, ma quando un comune va in dissesto finanziario, la sconfitta è dei cittadini, la sconfitta è degli degli studenti e purtroppo questi casi di dissesto finanziario si stanno moltiplicando. Tante cittadine, tante città stanno combattendo per non entrare in questa procedura perché poi diventa un grosso problema di gestione e allora stanno lì a raschiare i fondi, a cercare di fare rattoppi e via dicendo, e ce ne accorgiamo anche qui a Palermo delle grosse difficoltà che si stanno incontrando. Allora io volevo porre uno scenario ampio per dire dov'è che noi andiamo a parlare di mafia, dove andiamo a parlare di criminalità organizzata. Io qui vorrei soffermarmi sulla mia esperienza di credente e dico che c'è una pista che io ho trovato molto interessante e che propongo un pochino alla vostra riflessione, ogni tanto la allargherò, però fondamentalmente è una pista in cui credo. Per me c'è un'attività ordinaria che svolge la Chiesa, quindi non un'attività straordinaria, un'attività ordinaria, quella della vita di ogni giorno, che secondo me è di grande promozione sociale. Altra cosa molto importante, noi tante volte riserviamo la nostra attenzione ai centri più importanti, alle città più importanti, agli eventi più importanti. La Chiesa si occupa anche dell'entroterra, cioè si occupa anche dei paesini, si occupa anche della provincia profonda, dove i politici non ci arrivano, dove non ci arrivano le persone importanti, dove nessuno va a fare investimenti, eppure nella provincia profonda c'è accoglienza, c'è attenzione al prossimo, con tanti limiti e con tante difficoltà. Molte volte magari non saremo tra i più preparati e non proporremo dei progetti straordinari, eppure c'è qualcosa di vitale, c'è una comunità anche in questi luoghi più drammatici. Prima dicevamo che i comuni e gli enti pubblici in generale tante volte stanno incontrando difficoltà nell'assicurare i servizi, a volte anche i servizi più elementari ai propri cittadini. La Chiesa, soprattutto in queste realtà, come vi dicevo prima, trascurate, molte volte offrono un'attenzione al sociale, mettono a disposizione alimenti, mettono a disposizione servizi, che per me è un altro segno di speranza in un contesto difficile come il nostro e per me è un messaggio veramente innovativo rispetto a chi vuole gestire la realtà attraverso la politica criminale, attraverso chi pensa di poter portare avanti questo sistema di sopraffazione nei confronti del prossimo. Monsignor Mogavero nel suo intervento sostanzioso ha ricordato delle persone che per noi sono emblematiche, anch'io le vorrei ricordare. Io vorrei ricordare appunto Don Pino Puglisi. Attenzione, Don Pino Puglisi non è stato un personaggio straordinario, non aveva qualità geniali. Se voi andate a vedere il suo curriculum vitae, aveva delle cose molto rispettabili, molto dignitosi, ma non aveva una ricetta magica e non era un trascinatore di folle come magari può accadere oggi. Don Pino Puglisi era una persona normale e ha dimostrato che la normalità, quando viene curata e quando viene portata avanti, può arrivare lontanissimo. Io mi rifiuto di ridurre Don Pino Puglisi ad un'espressione dell'antimafia, come è stato detto da Monsignor Mogavero. Per me Don Pino Puglisi è stato un parroco ed un educatore e oggi svolgere in maniera attenta e responsabile il proprio ruolo può comportare veramente una rivoluzione e può mettere in crisi anche un sistema criminale. Un educatore, e qui ce ne sono tanti. Una persona che ha formato bene, non ha preso in giro i ragazzi che frequentavano la sua struttura, non li ha illusi con false promesse, ma non li ha neanche presi in giro, soprattutto li accoglieva, soprattutto cercava di tirarli via da certi giri. Vorrei ricordare sempre dalla nostra terra, tante volte se ne parla per criticarci, per mettere in evidenza le nostre difficoltà e contraddizioni, io vorrei ricordare, ma è stato ancora una volta ricordato in maniera sostanziosa da Monsignor Mogavero, questo giudice Rosario Livatino. Anche in questo caso non era il capo della procura di chissà dove, non si stava per candidare chissà dove con una scelta repentina, era un giudice ordinario che lavorava all'interno di una realtà abbastanza complicata e al tempo stesso era un credente e portando avanti il suo lavoro nella vita di ogni giorno ha creato così grosse difficoltà al sistema mafioso che hanno avuto bisogno di uccidere un giovane, uccidere in una maniera umiliante. Però ancora una volta noi abbiamo la testimonianza che non c'è bisogno di cose straordinarie e di chissà quale leadership per affrontare questi grossi problemi che ci ritroviamo. Molte volte è importante curare proprio le nostre qualità ordinarie. Noi qui ricordiamo delle persone che hanno avuto un impegno diretto rispetto alla questione criminale, ma io vorrei ricordare anche un'altra beatificazione che la Chiesa ha vissuto di recente, quella di Padre Allegra. Padre Allegra ha dimostrato che si può fare cultura in Sicilia, che si può arrivare lontano. Da Acireale ha fatto un gran bene in Cina. Cioè, rendetevi conto quante potenzialità questo nostro territorio, anche in un momento di crisi, può mettere a disposizione. E questa è un'altra testimonianza esemplare, cioè tenere gli orizzonti larghi anche quando qualcuno ci li vuole rimpicciolire e ci vuole condizionare. Quindi parrocchie, parroci, laici generosi, famiglie, giovani, luoghi aggregativi che vengono messi a disposizione e i ricambi generazionali che si susseguono, vanno via gli adulti, arrivano i giovani. Per me questa è un'espressione di una grossa solidarietà sociale e secondo me è il percorso anche che ci porterà a risolvere questo problema. La mafia ha avuto un inizio, come diceva qualcuno, avrà anche una fine e noi stiamo lavorando perché l'abbia il più presto possibile e quindi ci occupiamo di cose più importanti su cui vogliamo confrontarci per andare avanti. E vorrei ricordare anch'io la visita del Papa che c'è stato qualche anno fa qui a Palermo. Non ne presento la parte dottrinale, è stata già anticipata, si sono fatti vedere anche i punti fondamentali che ha trattato. A me ha colpito che in tutti gli interventi questo Papa si occupava di Don Pino Puglisi e secondo me è stato un insegnamento anche rispetto a noi cattolici che tante volte questo padre Pino Puglisi lo vediamo in una maniera semplificata, in una maniera veloce. Lui ci ha scosso e ha detto avete una testimonianza esemplare proprio in questo tempo di difficoltà e io raccomando alla vostra riflessione, alla vostra attenzione proprio questa figura. E poi i media non se ne sono accorti, ma c'è stato un gesto bellissimo che il Papa ha fatto e che veramente mi ha profondamente toccato e mi ha scosso proprio dicendo Gianfranco devi fare qualcosa in più, quando ritornandosene all'aeroporto di Punta Raisi si è fermato in raccoglimento davanti alle stele che ricordano la strage di Capaci. Nessun media, cioè qualche foto che ci sta l'ha fatta il segretario dell'Arcivescovo di Palermo e quindi è un'immagine molto bella, si è raccolto, ha reso onore a queste persone che hanno offerto un servizio e l'hanno pagato caro. Per me questo è un altro gesto molto bello su cui soffermarci. Come è stato detto, secondo me ci sono anche dei criteri su cui dovremmo soffermarci, mi riferisco alla comunicazione. Per me la comunicazione rispetto a tutti quanti questi fenomeni su cui ho cercato di fare un breve cenno, a volte sono contraddittorie, cioè non sempre per me la presentazione che ne fanno dei media di questa realtà nella complessità, il contributo della Chiesa, non sempre in qualche modo mi sembra lineare. Di sicuro le regole della comunicazione le accettiamo, cioè i media fanno il loro servizio, bisogna accettare appunto le loro regole, per cui andiamo avanti in questo modo. Al tempo stesso tante volte mi hanno colpito le ambiguità di certi criteri, no? Andare a vedere quante volte, per esempio, in un documento o in un intervento pubblico adoperiamo la parola criminalità, la parola mafia e via dicendo. A me interessa un pochino più la sostanza, come vi dicevo prima, della presenza della Chiesa in un contesto difficile per offrire un servizio importante piuttosto che il conteggio numerico di alcune parole. E poi vi dicevo prima, c'è tutto un mondo, quello che prima vi ho presentato, che non assurge alla cronaca mediatica, cioè non andrà mai sul giornale, l'entroterra, i servizi che fanno tanti parroci nel profondo delle nostre province, non andrà mai sulla cronaca di un giornale, non sarà oggetto di indagine sociologica e non accadrà nemmeno dopo questo convegno, cioè questo lavoro ordinario molte volte viene sottovalutato. Molti di noi stanno immaginando che dopo la crisi ritroveremo quel mondo che avevamo lasciato qualche anno fa con alcune caratteristiche. Il mondo cambierà completamente e questo sarà devastante anche per la criminalità che pretende di essere statica e creare dei monopoli. L'Occidente perderà la sua posizione centrale nel mondo, l'assumeranno altre realtà. Tutto questo è un dato oggettivo. Ci si può lavorare, non ci deve spaventare, bisogna prepararsi per tempo, ma questo dobbiamo anche sfruttarlo per scardinare, come vi dicevo prima, quella situazione di criminalità che ci sta infestando. Altro dato che secondo me avrà delle ripercussioni sconvolgenti sul nostro territorio e quindi anche rispetto al fenomeno mafioso, l'immigrazione. Noi siamo soltanto all'inizio di una rivoluzione. Questa aula è un'aula ancora omogenea. Tra qualche anno non sarà più così. Vivremo in un mondo multiculturale, multirazziale. Sta accadendo dappertutto. Noi siamo una delle ultime isole a resistere in questo modo. Come Questo non potrà avere delle ripercussioni profonde anche rispetto al fenomeno mafioso. Come non approfittare di tutta questa occasione, di questa provvidenza per scardinare questi sistemi? Di sicuro le specificità etniche delle popolazioni che ci stanno raggiungendo presentano tante luci, tante opportunità, tanta gente onesta, anche alcune ombre, ma noi possiamo lavorare per tempo per farne una grossa occasione. Mi avvio un pochino verso la conclusione dicendo che poi per me la questione più importante, come è stato ancora una volta anticipato da Monsignor Mogavero, non è tanto la mafia in sé, non è tanto lo spavaldo di una zona della città che si fa riconoscere come mafioso e che magari ha anche dei tratti somatici di spavalderia, magari c'ha qualche pistola da qualche parte e via dicendo. Per me questo mondo sta in qualche modo andando anche alla fine. Io sono molto più preoccupato di quell'area grigia che non è ben definita, che sta nascendo tra la criminalità e la società. E tutta quella parte intermedia che in qualche modo permette alla mafia di attingere forza e di insinuarsi. Oggi i mafiosi tante volte sono dei professionisti. Tanti mafiosi che sono andati in carcere avevano fior fiore di lauree. Hanno svolto professioni anche importanti. Cioè, vedete come l'area grigia sta anche contaminando delle fasce che prima sembravano in qualche modo immuni per la formazione che avevano ricevuto. L'area grigia in qualche modo si espande tutte le volte in cui noi favoriamo la disoccupazione, per cui tanti giovani cominciano a rasentare questo ambito illecito. Pensiamo all'emergenza sanità che stiamo vivendo, l'emergenza sanitaria, proprio la mancanza di fondi per prendersi cura delle persone malate e rispetto a cui la mafia si è infiltrata. Anche in questo caso nessuno si è presentato con la coppola, nessuno si è presentato con la lupara, hanno devastato i bilanci, hanno messo persone incompetenti dove non ci sarebbero dovute stare. Ci sono casi di malasanità drammatici, cioè ragazze che sono andate a partorire e ne sono uscite fuori i cadaveri. Questo proprio per dire una perdita della qualità e del rigore che in qualche modo veramente ci lascia sconcertati. Pensiamo all'emergenza rifiuti. L'emergenza rifiuti, in tante parti dell'Europa il rifiuto è attività imprenditoriale. L'Olanda si sta prendendo tutti i rifiuti della città di Napoli, proprio con le navi, arrivano nel porto e si caricano di migliaia di tonnellate di rifiuti e noi invece stiamo riducendo la nostra regione anche in qualcosa di brutto. E poi, come vi dicevo, c'è la questione dei dissesti finanziari, cioè questo uso dei bilanci che in qualche modo ha portato tanti enti pubblici ad impoverirsi. Rispetto a tutto questo, come vi dicevo, e arrivo alla conclusione, io credo che bisogna prestare attenzione all'attività ordinaria della Chiesa, perché è un'attività veramente preziosa e ve l'ho già presentata. Bisogna puntare su percorsi formativi, la Chiesa ne propone tanti. Io sono, come vi dicevo prima, responsabile di un istituto che propone tanti percorsi formativi per i giovani, come vi dicevo, per orientarli al mondo del lavoro. Non facciamo corsi astratti. Per esempio, stiamo facendo dei percorsi formativi, dei master, su come usare i fondi comunitari, come usarli in maniera professionale, come fare dei progetti, come cercare partner a livello europeo, come formare un team, come formare una squadra. Puntiamo molto sul ruolo dell'etica. Puntiamo molto sull'accompagnamento personalizzato, cioè ogni studente che viene da noi sarà affiancato da una persona che cerca di tirarne fuori il meglio. E quando noi facciamo questo accompagnamento personalizzato, i giovani tirano sempre fuori il meglio di sé e non tirano mai fuori propensione a delinquere o visioni riduttive come quella della mafia. Vi dico che nell'esperienza precedente, prima di me come direttore, c'erano dei religiosi, gesuiti come me, che proponendo un cammino ordinario e proponendo un campino con un accompagnamento personalizzato, ad un certo punto si sono ritrovati con la scorta, perché questa formazione ordinaria ancora una volta ha spaventato la mafia. Ma vi rendete conto? Cioè, svolgere un ruolo ordinario come educatore e un bel giorno la polizia ti dice disturbi e quindi ti dobbiamo dare la protezione. E questi miei confratelli, per anni, 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 la loro vita totalmente in presenza della polizia, anche quando celebravano la messa, avevano la polizia presente. Quindi vedete dove può portare l'ordinarietà e dove può portare il nostro contributo. Noi da questi problemi ne usciremo fuori insieme, per tanto tempo ci siamo un pochino distratti, abbiamo proceduto con approcci diversi e quindi è importante questa convergenza per cercare di risolvere insieme i problemi e ricordatevi sempre, soprattutto voi che siete giovani, ricordatevi sempre orizzonti ampi, non fermatevi alle vostre realtà ristrette, non credete a chi vi vuole far credere che il vostro orizzonte sia limitato, i vostri orizzonti devono sempre essere ampi e concludo dicendo che nessuno ha diritto di rubarvi la speranza ed un